Poi leggerò anche due versetti che mi ha mandato Ferruccio. E questo è quello che scrive il fratello. Carissimi fratelli e sorelle, se volete avere certezza della vostra fede, considerate questo mio pensiero. Ho ricevuto in questi giorni varie visite e messaggi, ma ho notato una gelida registrazione di considerare il mio stato di salute, quasi fosse un affare solo mio. Invece mi ha fatto riflettere che siamo legati indissolubilmente all'amore di Dio. Non si può amare Dio che non vedi se non ami il proprio fratello che vedi. Questa è la chiave di tutta la scrittura. Da questo conosciamo che siamo figli di Dio. Per farvi capire meglio ciò che sto dicendo, lo capiremo appena Dio comincerà a visitare dei cuori duri e pietrificati, e di quanto le preghiere non servono senza amore. Un bacio fraterno. E i versetti sono questi. Romani 13:8. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Poi Romani 13:9. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in queste parole: ama il tuo prossimo come te stesso. Galati 5:14. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. E Giacomo 2:8. Certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. E questi sono i pensieri del fratello, ma non prendiamoli come questo me lo sento di dire, come una condanna, ma come un'osservazione di chi è da tanti anni radicato nella fede. E ha avuto benedizioni dal Signore, perché conosciamo tutti la vita di Ferruccio e quello che ha fatto, l'opera che il Signore gli ha permesso di fare, e le benedizioni anche materiali, ma quelle vengono sempre dopo quelle. Prima Ferruccio si è messo in regola con la parola del Signore. E quindi questi sono ammonimenti di chi è più esperto, ha più esperienza di parole di vita, come dice, da chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita, diceva Pietro. E quindi sono cose forti, certamente, perché quello che ha scritto è una cosa forte, però è una cosa vera, è una cosa che ogni credente deve vivere nella sua pelle, sulla sua pelle, nella sua carne, nel suo cuore. E senza di quello non si può andare davanti ad altre persone e testimoniare io la verità, se no si fa solo religione. Perché uno ti potrebbe dire: come puoi dirmi tu che leggere la Bibbia è meglio che leggere il Corano? Oppure capite la serietà della questione, la serietà della presa di posizione, del farci lavorare, fare lavorare il Signore nel nostro cuore. Ecco, solo questo per cominciare. Queste sono cose che, riflessioni che mi sono venute adesso, e diciamo, e queste sono le parole di Ferruccio che ha voluto darci questa mattina. Poi possiamo passare alla lettura. Direi che allora leggeremo un po' di nuovo questa mattina dal libro di Daniele. Leggiamo dall'1 al 9, poi sempre il libro di Daniele, il capitolo
Scusa,
9.
ah, ecco, capitolo 9, scusa.
No, il primo è Daniele 1, dall'1 al 9. Libro di Daniele, il capitolo 1, versetti dall'1 al 9. Poi la seconda lettura è la preghiera di Daniele, il capitolo 9 del libro di Daniele, dall'1 al 5. Poi andiamo a ritroso all'indietro e leggiamo. Geremia, capitolo 25, dall'8 al 12. Poi andiamo, abbiamo quasi finito. Due cronache 36, dal 20 al 23. E poi Levitico 26, dal 33 al 36. Allora, posso iniziare io, poi se qualcuno mi aiuta allora leggerei Daniele 1. Dall'1 al 9. E dice così: nel terzo anno del regno di Jehoiachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. Il Signore diede nelle sue mani Jehoiachim, re di Giuda, assieme a una parte degli utensili della casa di Dio, che egli fece trasportare nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e depose gli arredi nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse quindi ad Ashpenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale e di famiglie nobili, giovani, in cui non ci fosse alcun difetto, ma di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, che avessero conoscenza e buon intendimento, adatti a stare nel palazzo del re, e ai quali si potesse insegnare la letteratura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi squisiti del re e del vino che beveva egli stesso. Dovevano essere educati per 3 anni, al termine dei quali sarebbero passati al servizio del re. Tra costoro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Mishael e Azaria. Il capo degli eunuchi mise loro altri nomi: a Daniele pose il nome Belshazzar, ad Anania Shedrach, a Mishael Meshach e ad Azaria Abednego. Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva, e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi. Dio fece trovare Daniele grazia e misericordia presso il capo degli eunuchi. Poi leggo ancora il 9, Daniele 9, la preghiera di Daniele, dall'1 al 5. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu costituito re sul regno dei Caldei, nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno indirizzata al profeta Geremia, si dovevano compiere la desolazione di Gerusalemme, cioè 70 anni. Volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio, per cercarlo con preghiere e suppliche, col digiuno, col sacco e con la cenere. Così feci la mia preghiera e confessione all'Eterno, il mio Dio, e dissi: O Signore, Dio grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, abbiamo agito perversamente, siamo stati malvagi e ci siamo ribellati, allontanandoci dai tuoi comandamenti e dai tuoi decreti. Qua Daniele impara dal libro di Geremia quanto tempo Gerusalemme doveva essere desolata, cioè la deportazione degli ebrei, che fino a quando con l'editto del re Dario potevano poi tornare di nuovo a Gerusalemme, 70 anni. Ma andiamo a leggerlo questo dei 70 anni in Geremia 25, se c'è qualcuno che vuole leggere dall'8 al 12.
Leggo io.
Va bene, grazie.
Perciò si dice l'Eterno degli eserciti, poiché non avete ascoltato le mie parole, ecco, io manderò a prendere tutte le nazioni del nord, dice l'Eterno, e Nebucadnezzar, re di Babilonia, mio servo, e lo farò venire contro questo paese e contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni all'intorno. E li voterò allo sterminio e li renderò un oggetto di stupore, uno scherno e una desolazione perpetua. Fino al 12.
Fino al 12.
Sì. Farò cessare in mezzo a loro le grida di gioia e le grida di allegrezza, la voce dello sposo e la voce della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Tutto questo paese diventerà una desolazione e un oggetto di stupore, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quando però saranno compiuti 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice l'Eterno, a motivo della loro iniquità e anche il paese dei Caldei, e lo ridurrò a una desolazione perpetua. Amen.
Amen. Grazie. E qui è importante, dice Daniele, ha letto questo passo del libro, ha letto il libro di Geremia, studiandolo ha capito quanto doveva durare la deportazione, perché ricordiamoci che Daniele era deportato a Babilonia, che poi è passata sotto la dominazione dei Medi e dei Persiani col re, prima il re Dario, poi il re Ciro. E dice proprio qua dei 70 anni, l'abbiamo letto. E poi dice anche che punirò Babilonia, cioè la fine del regno dei babilonesi, quindi il regno dei Caldei, perché arrivano i Medi e i Persiani, c'è scritto anche qui. E poi leggerei ancora 2 Cronache 36, 20, 23. Qua la descrizione della deportazione.
Leggo io.
Va bene.
Inoltre, Nebucadnezzar deportò a Babilonia quelli che erano scampati alla spada. Essi divennero servitori suoi e dei suoi figli, fino all'avvento del regno di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, finché il paese avesse osservato i suoi sabati. Infatti, esso osservò il sabato per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti 70 anni. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, perché facesse un editto per tutto il suo regno e lo mettesse per scritto, dicendo: così dice Ciro, re di Persia, l'Eterno, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra. Egli mi ha pure comandato di costruirgli una casa in Gerusalemme, che è in Giuda. Chi di voi appartiene al suo popolo? L'Eterno, il suo Dio, sia con lui e parta. Amen.
Amen. L'Eterno sia con il suo Dio, sia con lui e parta. Qua, diciamo, è l'editto che permette agli ebrei di tornare a Gerusalemme dopo 70 anni. E all'inizio, quando parla: deportò Babilonia quelli che erano scampati alla spada, essi divennero servitori suoi e dei suoi figli. E qua in queste persone c'è Dario, c'è Daniele, il profeta Daniele, in queste persone deportate. E poi è importante, il paese di il regno di Israele, dove c'è stata l'occupazione e la deportazione dei babilonesi, c'è scritto che infatti esso osservò il sabato per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti 70 anni. Questa deportazione serve a far osservare il sabato anche alla terra. E poi andiamo in Levitico 26, 33, 36. Se vuoi leggere di nuovo Rosella oppure Lorenzo.
E quanto a voi vi disperderò fra le nazioni e trarrò fuori la spada contro di voi. Il vostro paese sarà desolato e le vostre città saranno deserte. Allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo in cui rimarrà desolata, e voi sarete nel paese dei vostri nemici. Così la terra si riposerà e godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata, avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati, quando voi l'abitavate. A quelli di voi che scamperanno, infonderò nel cuore sgomento nel paese dei loro nemici. Il fruscio di una foglia agitata li metterà e cadranno senza che alcuno li insegua. Amen.
Amen. Anche qui parla della deportazione di Babilonia, la terra godrà i suoi sabati e dello spavento e della paura che assale gli ebrei durante la deportazione. Possiamo accomodarci. Cadranno senza che nessuno li insegua. Allora, abbiamo letto parecchio, ma per avere un po' un'infarinatura di tutta la storia, diciamo, un capitolo della storia degli ebrei molto doloroso, ma che insegna molto. Diciamo, potrebbe essere anche uno studio in futuro, nel senso che ci sono talmente tante informazioni, ma ci sono talmente tanti capitoli da leggere che adesso noi non vogliamo fare un excursus storico, ma questo. Questi brani servono per capire essenzialmente cosa ci vuole insegnare il Signore. L'epoca storica in cui diciamo, avvengono questi eventi che abbiamo ascoltato adesso vanno dal 606 a.C. fino al 538, che c'è l'editto di Ciro. E sappiamo che la caduta di Gerusalemme avviene nel 587 a.C. Ma non vogliamo fermarci alla storia perché, diciamo, non è nostro, diciamo, non è, adesso non è quello che vogliamo fare, perché, però ci serve per capire veramente la volontà del Signore. E per tornare a noi, alle nostre riflessioni, perché sappiamo che noi vogliamo rendere un culto al Signore con queste riunioni. E allora mi è venuta in cuore questa domanda. Cari fratelli, perché ci troviamo oggi? Qualcuno potrebbe dire che ci troviamo perché Dio si è incarnato in suo figlio Gesù ed è morto per noi. Ed è certamente vera questa affermazione. Oppure qualcun altro potrebbe ancora aggiungere, perché è giusto che i fratelli si trovino insieme. Ed è anche vera questa affermazione. E qualcun altro potrebbe dire perché vogliamo lodare Dio. Ed è anche vero questo. Infatti, ben vengano le lodi e i canti ispirati dallo Spirito di Dio, di persone timorose di Dio, che sono poi quelli che abbiamo nei nostri, perché nel nostro innario è una selezione di canti che ce ne sono migliaia nella storia, però. Io riconosco veramente in cuor mio che sono canti ispirati e quindi la lode è giusta in questo caso. Però il motivo fondamentale, io credo sinceramente, sia nel fatto che abbiamo poco tempo, la nostra vita dura poco. I nostri calcoli sono sempre sbagliati e potremmo dire che ci troviamo qui oggi perché non possiamo fare a meno in quanto credenti. Senza l'Eterno non abbiamo nulla noi in mano. Infatti egli è tutto quello che abbiamo. E qui credo che cominciamo ad andare meglio se iniziamo a riflettere su queste cose. L'abbiamo sempre detto, anche nei culti passati, gli insegnamenti e diciamo, la fede che ci ha tramandato il caro Ferruccio. Noi non vogliamo praticare una religione, perché la religione è solo un paravento per i momenti di bisogno. È un modo per placare una coscienza che è quasi spenta, è come fosse un fuoco di paglia che non ha ossigeno e quindi non riesce a bruciare. Quindi la religione ben viene per queste persone. che si accontentano di quello, ma noi non ci accontentiamo di questo. Noi siamo qui perché abbiamo poco tempo, abbiamo detto. È il problema che molti di noi forse non se ne rendono conto, o se ne rendono conto in alcuni momenti e poi si dimenticano. Perché noi siamo qui? Perché io voglio essere vivo, io voglio essere vivo. Ricordiamoci cosa diceva Gesù in Giovanni 14:16: Io sono la via, la verità e la vita. Vedete, cari nel Signore, qualche giorno fa ho ascoltato un breve video che riportava le parole di un famoso miliardario americano, quelli della New Economy, della Silicon Valley, che è morto a 56 anni per un tumore. È una persona molto famosa, ma che non cito perché siamo in un culto. Però cito le sue parole, le sue riflessioni, che diceva in punto di morte, e che sono riflessioni mica da poco per il fatto che era un incredulo. Sono riflessioni che forse anche un credente dovrebbe fare. E diceva così che adesso ammalato in un letto, con tutta la vita che gli passa davanti, si rende conto che tutto quello che ha fatto, a cui ha dato importanza nella sua vita, e cioè il lavoro, il successo, la ricchezza, le lotte, gli oggetti, le cose che ha acquistato, l'onore che ha ricevuto, sono insignificanti di fronte ad un'imminente morte. È come se tutto il tempo passato dietro a queste cose del mondo, a cui aveva dato così tanta importanza, sul punto di morte si fosse ristretto, tutto questo tempo si restringe, non conta più nulla. E perché? Perché si trova di fronte al principe degli spaventi, la morte nella Bibbia, nella scrittura è scritto che è il principe degli spaventi. Però io credo che questo, per ogni uomo, sia credente o non credente, dobbiamo rapportarci all'eternità. E prima o poi ci si trova in questa situazione e sappiamo come credenti che dobbiamo rendere conto, perché la fede cosa fa? La fede opera nel cuore del credente affinché il credente si renda conto che è solo un puntino nell'universo. E quello quando parla che ogni carne è come l'erba, il fiore dell'erba quando viene il sole si secca e cade. Non bisogna ripeterlo come una cantilena questo, ma bisogna capire in profondità, riflettere in profondità su quello che significa. Significa che ogni uomo è un puntino, vale quanto un puntino, però un credente non vale un puntino agli occhi dell'Eterno, perché ha dato suo figlio Gesù e questa è la nostra fede. E questo che abbiamo detto su questo miliardario, cosa c'entra con la lettura di oggi? C'entra come? Perché la storia biblica ci presenta la vita e le scelte di uomini. Alcuni sono stati fedeli a Dio, come abbiamo visto Giuseppe, Daniele, tutti i profeti, Abramo, Isacco, Giacobbe, ce n'è una sfilza. Ebrei 11 ci racconta proprio questo. Altri sono stati o meno, sono stati così così, e molti, soprattutto nei re di Israele, non sono stati per niente fedeli. Forse c'è stato solo Ezechia, adesso non mi ricordo, vado un po' a memoria. E ci presenta le loro scelte e le conseguenze nefaste che derivano da queste scelte. Però, per tornare al nostro Daniele, che abbiamo letto prima, la prima lettura, e anche qui è una cosa molto, molto bella, come la vita di Giuseppe, la vita dei profeti e dei credenti veri è affascinante. E vediamo come Daniele ha affrontato la sua vita. Non crediamo siano stati tempi facili. E di sicuro erano tempi peggiori e tremendi rispetto a quelli che viviamo noi. Noi l'abbiamo sempre detto, viviamo praticamente nella bambagia. Daniele fu deportato insieme ad altri ebrei. Di famiglia nobile, c'è scritto qua in Daniele 1. E furono deportati anche parte degli utensili della casa di Dio. E furono trasportati a Babilonia. La parola Shinar, qui nel paese di Shinar, è un sinonimo di Babilonia. Furono deportati solo una parte dei tesori della casa dell'Eterno e gli utensili, perché tutti gli altri verranno poi portati in seguito, qualche tempo dopo, sotto il regno di Sedechia, successore di Joachim, che qua viene citato. E questo è scritto in 2 Cronache 36. Teniamo presente che gli ebrei in questa storia subirono 3 deportazioni a Babilonia in vari anni. Ma cosa fanno i caldei, cioè i babilonesi, appena arrivano in Israele, a Gerusalemme, nel regno di Giuda, pardon, perché sappiamo che il regno di Israele è stato formato sotto Davide, che ha riunito le 12 tribù. Poi, per scelte dei re dopo la morte di Salomone, si sono divisi nel regno del nord, che era il regno di Israele, con capitale Samaria, e il regno del sud, che era il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme. Il regno del nord è stato conquistato in precedenza dagli Assiri. E qui invece parla del regno di Giuda, che viene conquistato alcuni anni dopo che gli Assiri hanno conquistato il regno del nord dai babilonesi. E cosa fanno questi babilonesi che arrivano a Gerusalemme? C'è scritto qui: insegnano la letteratura e la lingua dei caldei agli ebrei, che fino a quel tempo non parlavano la loro letteratura, non parlavano la lingua dei caldei. Qual era la lingua dei caldei? Era l'aramaico. Ecco perché ai tempi del Signore Gesù la popolazione non parlava l'ebraico, parlava l'aramaico. E Gesù stesso si dice, adesso vabbè, non lo dico per non dire una cosa sbagliata, comunque gli ebrei all'epoca di Gesù parlavano l'aramaico, e l'ebraico era solamente la lingua, diciamo, dei dotti, diciamo, del servizio nel tempio, dei scribi, dei sacerdoti, di tutti, dei leviti, tutti quelli che studiavano le scritture. E qui inizia, con questo insegnare la letteratura e la lingua dei caldei, l'assimilazione degli ebrei. Inizia la vera tragedia del popolo ebraico, l'assimilazione presso le nazioni del mondo, che poi ha portato nel corso della storia alla diaspora, alla dispersione di tutti gli ebrei in tutto il mondo. Sappiamo che ce ne sono in Giappone, nell'estrema Russia, ce ne sono nell'America, in Africa, da tutte le parti. In Europa, c'erano in Spagna, in Germania. E l'assimilazione inizia proprio con l'insegnare questa letteratura alla lingua dei caldei. Questa storia agli ebrei danno molta importanza quando studiano le scritture, il Talmud. E però è anche importante per noi credenti, perché ci insegna molto. E questo insegnare la lingua e la letteratura dei caldei mi ha portato a riflettere, il Signore mi ha guidato, credo, in questa cosa, che quando parecchi anni dopo è sorta una persona che è passata alla storia come il fondatore e colui che ha scritto le regole e la grammatica della nuova, dell'ebraico moderno, questo è Eliezer ben Yehuda. È una storia molto affascinante e commovente. Anche lui, nonostante gli eventi avversi, compie una missione, che però lui probabilmente è inconsapevole, cioè è consapevole che vuole ricostruire la lingua ebraica, però e diventa uno strumento inconsapevole nelle mani del Signore, perché sappiamo dalle profezie bibliche, soprattutto in Geremia, che Israele poi sarebbe di nuovo stato abitato, e per poter abitare un popolo, una nazione, cosa bisogna? Una lingua. E quindi questa storia di Eliezer è molto commovente, ed è commovente anche la cura e la passione e la precisione con cui Dio, scusatemi, non passione, la precisione con cui Dio manda ad effetto le sue parole. Questo Eliezer ben Yehuda era discendente di una famiglia di ebrei dell'est, i Cassidim, era nato in Bielorussia. Ha studiato l'ebraico biblico, perché faceva la scuola biblica, quindi la sua famiglia probabilmente era credente. 9 anni l'ha studiato. Poi cosa succede? Si allontana. Perché? Perché va a studiare, mi sembra, medicina. Sì. E si iscrive a una scuola laica di lingua russa in Lettonia, ed è pazzesco come tutte le cose quadrano nella storia, anche partendo dalla scrittura. Perché io tanti anni fa, quando ero ancora un incredulo, ero andato con dei miei amici nell'ex Repubblica Sovietica, Lettonia, Estonia, Lituania, e quando sono andato a visitare un museo in Lettonia, cosa c'era scritto? La cosa che più mi ha colpito, che mi ricordo ancora adesso, le altre cose non me le ricordo più, ma mi ricordo che i russi cosa hanno fatto quando hanno, fine 1800, hanno invaso la Lettonia, perché la Lettonia era una nazione di lingua scandinava, E cosa hanno fatto di ceppo scandinavo? Anche le popolazioni non erano come i russi, appartenevano più ai nordici, agli svedesi. Cosa hanno fatto i russi quando sono arrivati? Hanno distrutto tutti i libri delle biblioteche di lingua lettone e di cultura scandinava, li hanno bruciati a rogo. C'era un fiume lì e spiegavano che in questo fiume, in questa capitale, avevano bruciato tutti i libri. Hanno bruciato i libri e hanno insegnato il russo. Ecco, vedete come le nazioni si comportano, il potere degli uomini. Qui i babilonesi hanno insegnato la letteratura e la lingua dei caldei. Non va letto con, diciamo, come leggere una storia. Sì, è una storia, però bisogna cercare di calarsi in quello che è veramente successo. E allo stesso modo hanno fatto i russi, tantissimi anni dopo, in Lettonia, dove è andato a studiare Eliezer Ben Yehuda. E ebbe una vita molto avventurosa. Poi dalla Lettonia si è trasferito a Mosca, in Russia, a studiare medicina. Però una cosa che mi ha colpito è che nella sua autobiografia egli stesso, Ben Yehuda, scrive che la sola cosa che lo impedì di diventare completamente russo è stato il suo attaccamento alla lingua ebraica. Vedete che come il Signore, senza che lui ne fosse consapevole, agisce. Usa chi vuole e come vuole. Questa vita avventurosa di questo personaggio lo ha portato a Parigi, Vienna, ad Algeri ed infine a Tel Aviv, a Jafo. È qui che lui viene in mente, dopo che era stato tutta la vita che pensava a come riscrivere l'ebraico, qui effettivamente quando viene alla terra di Israele si adopera e compie questo, e riscrive proprio la grammatica e le parole per descrivere gli oggetti della modernità che non c'erano nell'ebraico biblico. E quindi lui inventa anche queste parole. Ma non è che le inventa a caso, era uno studioso molto, molto preparato, ecco. E così si adempie una parte delle profezie di Geremia. Abbiamo detto che questo Eliezer Ben Yehuda è stato uno strumento inconsapevole nelle mani di Dio. Mentre qui torniamo a Daniele, e Daniele invece fu un uomo di fede, consapevole come pochi altri nella storia. Abbiamo letto che qui gli hanno assegnato pure un altro nome, proprio per cancellare la sua identità ebraica. Cosa l'hanno chiamato? Belshazzar, come pure i suoi amici gli hanno chiamati in altro modo. Ed erano nomi di divinità dei babilonesi. E Belshazzar in particolare era il nome della divinità di Nabucodonosor. Capite che quante pressioni ha avuto anche questo Daniele quando si è trovato invaso e deportato, la sua nazione invasa e lui deportato. Ma queste pressioni esterne non hanno cambiato una virgola del suo cuore e della sua sincerità nei confronti del suo Dio, che noi diciamo essere il nostro stesso Dio. Egli cosa fa? Rifiuta i cibi succulenti e il vino del re, che erano un simbolo di integrazione, perché questi nobili che sono stati portati sono stati istruiti, però li hanno come se li avessero formattati, gli hanno cambiato la cultura, la sensibilità, una nuova lingua, gli hanno dato anche un nuovo nome. E questi cibi succulenti simboleggiano l'integrazione in questa nazione pagana, e Daniele no, lui non ci sta e rifiuta questa cosa qua. Ed è molto bella anche la storia, se uno poi ha voglia di leggerla. E viene messo alla prova, nel senso lui dice: lasciatemi mangiare solo lenticchie perché non voglio contaminarmi per il mio Dio, non per altro motivo, ma solo per il mio Dio. E lo mettono alla prova, e lui e gli altri erano molto più fisicamente, stavano meglio degli altri che mangiavano i cibi succulenti e bevevano il vino del re. E quindi questa sua presa di posizione fa sì che il Signore lo benedice. Infatti dice, persino il re lo trova 10 volte superiore a tutti i maghi e gli astrologi che erano sotto nel suo regno. E infatti c'è scritto in Daniele, come vi ho detto prima, 1:15, Daniele decide in cuor suo di non contaminarsi. E questo è il primo passo, la presa di posizione che lo separa dagli altri. È così che inizia a diventare uno strumento nelle mani di Dio. Daniele non si lamenta, non protesta, non si rivolta contro i nuovi dominatori, ma obbedisce ai suoi nuovi superiori. che l'hanno deportato. Ed è bello perché questo, signore, mi ha fatto richiamare in mente. Io credo che sia il Signore, che lo Spirito del Signore che agisce in questo, anche in queste riflessioni. Perché nel Salmo 1:1 cosa c'è scritto? Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, ma in tutte le condizioni, chiamiamole condizioni ambientali, condizioni al contorno. Daniele così si è comportato, come dice il Salmo 1:1. E cosa fa? È una storia anche qua molto avvincente. Interpreta il sogno di Nabucodonosor. E però cosa dice quando interpreta il sogno? Come aveva detto lo stesso Giuseppe di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, in Daniele 2:28, ve lo leggo io, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti. E poi il 2:30 dice, quanto a me questo segreto mi è stato rivelato non perché io abbia maggiore sapienza. Vedete come esce fuori il credente. Poi nella sua storia viene di nuovo chiamato a interpretare il sogno del re, quello dell'albero, quando parla che Nabucodonosor diciamo, non rende gloria a Dio per le sue ricchezze e il suo regno e quindi viene trasformato come una bestia. In questo sogno, in quanto Daniele conosceva veramente il Dio in cui diceva di credere, dice in Daniele 4:27, si permette di dire al re dei Caldei, che era Nabucodonosor, cosa gli dice? 4:27. Perciò, re, gradisci il mio consiglio, poni fine ai tuoi peccati, praticando la giustizia e alle tue iniquità, usando misericordia verso i poveri. Forse la tua prosperità sarà prolungata. Si permette di dire all'uomo più potente del mondo, sappiamo che è passato alla storia come un grande costruttore, ha costruito i giardini pensili di Babilonia, che all'epoca erano una delle sette meraviglie dell'antichità. Ebbene, questo Daniele si permette di dire, poni fine ai tuoi peccati. Ma perché? Nonostante tutte queste difficoltà, si permette quello? Perché si appoggiava totalmente sull'Eterno e sulla sua parola. Daniele rimane al suo posto, anche, e fu protetto dalla mano dell'Eterno, anche con dominazioni successive, quando c'è il re Belshazzar in Daniele 5, quando c'è il sogno della mano che scrive sul muro, e fino alla fine del regno dei Caldei, e persino sotto una nuova dominazione, fu stabilito come prefetto durante il regno di Dario il Medo. Nonostante le innumerevoli prove e difficoltà, rimane fedele, subisce la gelosia degli altri prefetti e satrapi. I satrapi erano i governatori delle province in cui i nuovi re avevano diviso il territorio, in questo caso di Babilonia. E quando questi, con astuzia, questi satrapi governatori, fanno firmare al re un decreto nel quale si dice che chiunque in 30 giorni si rivolga a qualunque dio o uomo all'infuori del re, si è gettato nella fossa dei leoni. Era un decreto che praticamente condannava immediatamente Daniele che voleva essere fedele. Era fatto una legge proprio ad hoc per colpire gli ebrei che non adoravano altro Dio. Non è stata fatta, non c'era motivo di questa legge, se non l'odio verso i credenti e verso il Signore. E cosa fa Daniele nonostante queste avversità? E anche qui è eccezionale la risposta di Daniele. In Daniele 6:10. C'è scritto, quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, entrò in casa sua. Quindi, nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio, come era solito fare prima. Non ha cambiato di una virgola. Come era solito fare prima, fa anche nonostante questo editto che era proprio scritto contro di lui. Non si nasconde. Non getta via il suo tempo, 3 volte al giorno si inginocchia e prega. E come lo fa? Con le finestre aperte, nella camera superiore, nel senso che si faceva vedere da tutti. Apre le finestre, se uno vuole nascondersi, le tiene chiuse le finestre, invece lui le apre e 3 volte al giorno si inginocchia e prega al suo Dio. Concede il suo tempo a Dio. Cioè non è che concede, dedica il suo tempo a Dio, non è che concede perché noi non concediamo nulla. noi possiamo dedicare il nostro tempo, ma perché capiamo la ricchezza che ne può derivare. E lui fa così. E questo è un insegnamento, cari fratelli, anche per noi. Non si stanca di pregare, crede, si inginocchia, come abbiamo detto prima, compie il suo dovere presso il re in modo integerrimo. Infatti non lo potevano accusare. È per quello che hanno promulgato un editto contro di lui, perché era inattaccabile. E così dobbiamo essere anche noi agli occhi del mondo. Ma lui, nonostante tutto, rimane sincero e rispettoso del patto con l'Eterno, non tradiva il suo Dio. Eppure gli uomini si rivoltavano contro, anche se lui diceva io sono fedele e gli uomini mi rivoltano contro, perché questa è la storia di tutti i credenti. Anche Giuseppe è successo, anche a Giuseppe è successo questo. Tutti i credenti devono avere questo impegno, questa costanza, nonostante gli eventi avversi e le difficoltà a cui vanno incontro. Egli profetizza, riprende il re, accetta le avversità, procede con fermezza e profetizza persino in Daniele 1 il ritorno a Gerusalemme e la fine delle desolazioni dopo 70 anni, leggendolo nel libro di Geremia. E poi profetizza, sappiamo, se continuiamo nella lettura, anche l'avvento del Messia. Ma non ci occupiamo di questo oggi. Notiamo bene cosa sta scritto in Daniele 9. Egli comprende dai libri, secondo le parole dell'Eterno rivolte a Geremia, quanti anni sarebbe durata la desolazione di Gerusalemme. Anche qui una cosa importante. Egli confessa, nella preghiera che abbiamo appena letto solo all'inizio, noi abbiamo peccato, abbiamo agito perversamente, siamo stati malvagi, ci siamo ribellati, allontanandoci dai tuoi comandamenti e dai tuoi decreti. Egli confessa con noi, fa la preghiera con noi, non, anche se lui era fedele, non si tira fuori, dice, sono stati loro. No, no, lui dice, noi abbiamo peccato. Perché il credente è unito agli altri credenti, però se c'è qualcuno che rimane indietro, lui cerca di tornare indietro a riprenderlo, come fa Gesù. E quindi qua cosa fa? Non dice, sono stati loro che hanno peccato, perché io sono rimasto fedele. Parla sempre al plurale, con un noi. E questo è anche un esempio, cari fratelli, per chi tra chi si dice fratello si accusa l'un con l'altro. Questo era Daniele, e questo deve essere ogni credente integro nei confronti del Signore. Abbiamo visto, sempre all'inizio di Daniele 1, che solo tre amici di Daniele e Daniele furono benedetti. Qua la scrittura parla solo delle loro benedizioni, perché anche sappiamo i tre amici di Daniele sono stati benedetti perché sono stati buttati nella fornace, però non sono stati bruciati perché il Signore li ha salvati, perché anche loro erano fedeli come Daniele. E questi sono stati loro perché sono stati benedetti. Però cosa è successo all'altra popolazione, agli ebrei? Che sono stati deportati, però nella scrittura delle benedizioni ne parla solo riguardo Daniele e questi tre suoi amici. E beh, dalla scrittura possiamo comprendere la desolazione a cui vanno incontro, ma questa desolazione è dovuta alla loro ribellione. Come è stata desolata Gerusalemme, così lo sono loro nei loro cuori. C'è un salmo molto famoso che descrive il loro stato d'animo durante la deportazione, ed è il Salmo 137. E ve lo voglio leggere un secondo solo per cercare di capire veramente come, perché Geremia e Daniele, tutti i profeti, parlano al popolo, alla popolazione, e parlano per bocca dell'Eterno e gli dicono: guardate che voi dovete cambiare le vostre vite, ma questi non ascoltano. Questi non ascoltano. E arriva il momento in cui la giustizia di Dio si compie, e cosa succede? E per loro è successa la deportazione. E nel Salmo 137, a pagina 618 nella Nuova Diodati, c'è scritto: è un salmo tremendo se uno lo legge alla luce anche di quello che abbiamo letto stamattina e delle e di pensare cosa poteva essere capitato agli ebrei, in quanto esseri umani. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Sui salici nel mezzo di quella terra avevamo appese le nostre cetre. Là, quelli che ci avevano condotti in cattività ci chiedevano un canto. Sì, quelli che ci opprimevano chiedevano canti di gioia, dicendo: «Cantateci un canto di Sion». Come avremmo potuto cantare i canti dell'Eterno in un paese straniero? Se mi dimentico di te, quella parte più famosa, Gerusalemme, dimentichi la mia destra ogni abilità. Resti la mia lingua attaccata al palato, se non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra della mia più grande gioia. È bellissima questa parte, però riflettiamo anche su quello che dice, c'è scritto prima. Presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo. Si ricordavano di Sion dei tempi passati, ah, com'era bello. Sui salici nel mezzo della terra avevamo appeso le nostre cetre, e perché non suonavano più, le avevano appese le cetre, perché non avevano più la gioia nel cuore. E qui quando ci sono i credenti che sono altro che gioia nel cuore, hanno un cemento nel cuore che glielo vedi negli occhi. E sono come questi ebrei qui. Quelli che ci opprimevano, addirittura i loro oppressori gli chiedevano canti di gioia. Cantateci un canto di Sion. Sion è il monte Sion e simboleggia Gerusalemme. I loro nemici, pensate l'assurdità, non è l'assurdità, la drammaticità di questo evento. Questi che erano ebrei, che avevano conosciuto il Signore, che lodavano nel Tempio con i canti, sono stati deportati per i loro peccati. I loro nemici gli chiedono dei canti di Sion e loro non glieli vogliono cantare. Non glieli vogliono cantare perché? Perché hanno il cuore morto, sono desolati, sono disperati, appendono le cetre agli alberi, ai salici. La desolazione di Gerusalemme si riflette anche nella desolazione di queste persone che non riescono, nonostante, è come noi quando ci presentiamo a un non credente che ci chiede spiegazioni e noi siamo muti, siamo morti. E la stessa cosa hanno fatto loro. Loro gli chiedono canti di gioia e loro dicono: come possiamo farlo quando Gerusalemme è distrutta e bruciata? E poi viene il passo bellissimo: se mi dimentico di te, o Gerusalemme, dimentichi la mia destra ogni abilità. Perché questo probabilmente sono stati ispirati da Dio, perché sappiamo che chi tocca Israele tocca la pupilla dell'occhio mio, dice il Signore. Questo sgomento, questa desolazione, è ripresa in altre parti della Bibbia. L'abbiamo letto in due cronache prima, anche 36. No, due cronache, forse. In Levitico 26, che abbiamo letto prima, descrive molto bene questa situazione. Levitico 26, 36 dice: a quelli di voi che scamperanno, cioè quelli che non sono morti nell'assedio di Gerusalemme durante la guerra, infonderò nel cuore sgomento nel paese dei loro nemici. Il fruscio di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che alcuno li insegua. E questa è una fotografia del Salmo 137, secondo il mio modesto avviso. E così può essere la sorte di ogni credente. Pensate a questa desolazione, che è una desolazione esteriore perché Gerusalemme è stata bruciata, le mura abbattute, è stato bruciato persino il Tempio, sono state bruciate le case dei notabili, tutto è stato raso al suolo, le mura di cui si vantavano sono state distrutte. E però allo stesso modo sono stati desolati loro nei loro cuori perché il giudizio di Dio si è manifestato nelle loro vite. E quindi sono sgomenti, tremano come foglie, cadono senza che nessuno li insegua. E così è anche per il credente che non fa la volontà dell'Eterno. E così facendo la vita del mondo lo prende. L'assimilazione di cui parlavamo prima e i costumi del mondo lo assorbono. E qui che il peccato lo seduce. Ma quali erano i peccati che commisero gli israeliti? Ma tutti quanti, l'ingiustizia, la lussuria, le gozzoviglie. Solo Daniele ha detto: no, io i cibi succulenti non li voglio, perché voglio preservarmi, perché non voglio integrarmi, voglio rimanere fedele al mio Dio, non voglio farmi corrompere. Non che mangiare un cibo buono è un peccato, ma in questo caso sì, perché è sinonimo di assimilazione, è come quando ti fanno il lavaggio del cervello, e tu non sei più credente perché credi alle fandonie che ti racconta il mondo. Addirittura c'è scritto che gli israeliti, come peccati, immolavano i loro figli al dio Molech. Questo è scritto in Geremia 32-35. Insomma, erano diventati come qualsiasi altra nazione che li circondava. Il loro cuore si era talmente indurito, e qui forse ritorniamo alla riflessione di Ferruccio, si era talmente indurito e talmente duro come una roccia che sappiamo che la roccia, prima che passi l'acqua in una roccia, ce ne va, eh. Sappiamo che l'acqua passa dappertutto, però nella roccia non passa l'acqua. Passa persino nel cemento l'acqua, ma nella roccia non passa l'acqua. Vedete anche questa similitudine, come può far capire come abbandonare la fede e prendere con leggerezza la parola del Signore può essere grave. Il cuore degli israeliti, che sono stati avvisati da Geremia parecchie volte, sapete la vita dura che ha fatto Geremia, perché ha detto la verità ai suoi fratelli in fede, ha detto: guardate che dovete ravvedervi, perché prima o poi la giustizia di Dio si manifesterà. Loro non hanno voluto ascoltare e l'hanno fatto soffrire, perché ha sofferto come un cane Geremia. Però gli ebrei mai più avrebbero pensato che l'Eterno, il cui tempio era Gerusalemme, loro si facevano forti di questo, e non della fede e del rapporto sincero col Signore. Loro dicevano: noi abbiamo per padre Abramo, nel nostro tempio a Gerusalemme ci sta il Dio eterno, il Dio santo, e quindi non ci può succedere nulla. Ben presto, quindi, come abbiamo visto attraverso la storia, il rapporto sincero e personale dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, del re Davide e di tutti i profeti che erano sinceri e avevano un rapporto intimo col Signore e chiamiamolo pure l'Eterno, si è trasformato questo rapporto intimo, ma non in queste persone che abbiamo detto prima, in questi ebrei che sono poi stati deportati, si è trasformato in esteriorità, in formalismo, si facevano forza delle loro regole e non cercavano l'Eterno. Non ci succederà niente, perché noi qui abbiamo il Tempio e il Signore nel Tempio, fino a quando il Signore se n'è andato dal Tempio. Quale disastro e quali sofferenze per i profeti mandati dall'Eterno, come abbiamo detto prima Geremia, che cercavano di farli convertire dalle loro vie malvagie. Geremia fu messo in prigione, e fu mentre consigliava agli ebrei di arrendersi ai conquistatori per aver salva la vita. Ma loro no, hanno voluto continuare. Secondo le indicazioni dei falsi profeti, non vi succederà nulla, non sarete conquistati. Il Signore, che è nel Tempio di Gerusalemme, è forte, vi renderà vincitori. E non hanno ascoltato fino a quando i tempi della pazienza di Dio sono compiuti, sono finiti. Il Signore ha detto basta. È così che la giustizia di Dio si è abbattuto con una mannaia tra capo e collo su un'intera popolazione, su una città, Gerusalemme. In Geremia 39 c'è scritto, scusate tutti questi salti, ma è una storia molto affascinante, ma molto articolata, perché c'è scritto la caduta di Gerusalemme e la fine che ha avuto l'ultimo re del regno di Giuda, il re Sedechia, che era un discendente del Jehoiachim che abbiamo letto in Daniele. È stata una fine tremenda. Gli hanno ucciso i figli davanti a lui. I suoi figli sono stati ammazzati davanti a lui. E a lui cosa hanno fatto? Gli hanno cavato gli occhi prima che lo deportassero. Vi leggo alcune parti. Ora, appena Sedechia, re di Giuda, e tutti gli uomini di guerra li videro, fuggirono, uscendo di notte dalla città per la via del giardino reale, attraverso la porta fra le due mura, e preso la via dell'Araba, che è il deserto. Ma l'esercito dei Caldei li inseguì e raggiunse Sedechia. i Caldei sono i babilonesi, nelle pianure di Gerico. Così lo presero e lo condussero da Nabucodonosor, re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Hamath, dove egli pronunciò il giudizio su di lui. Poi il re di Babilonia fece uccidere i figli di Sedechia sotto i suoi occhi a Ribla, e fece pure uccidere tutti i nobili di Giuda. Fece inoltre cavare gli occhi a Sedechia e lo fece legare con una doppia catena di bronzo per condurlo a Babilonia. Avete capito quale sofferenze, quale atrocità ha subito questo re che si era completamente allontanato dal Signore. Ma se riflettiamo bene, c'è scritto anche in un'altra parte che in 2 Cronache 36, che l'abbiamo letto prima, al 21, dice: inoltre Nabucodonosor deportò a Babilonia quelli che erano scampati alla spada, essi divennero servitori suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno di Persia, finché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, finché il paese avesse osservato i suoi sabati. Infatti esso osservò il sabato per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Un comandamento che era stato ignorato dagli ebrei probabilmente era proprio questo, dell'osservare i sabati. Sappiamo che il settimo anno i campi non dovevano più essere coltivati, dovevano lasciare quello che cresceva spontaneamente per i forestieri, le persone povere. E il Signore gli aveva detto che avrebbe benedetto l'ultimo anno era il settimo, l'ottavo e il nono, perché anche l'ottavo non dovevano coltivare e quindi per forza anche il nono avrebbero dovuto avere da mangiare. E quindi il Signore gli aveva detto: smettete il settimo anno di coltivare i campi, perché io vi benedirò e farò avere quello che vi serve. È un po' come la storia della manna nel deserto. E poi c'è un'altra cosa che diceva il Signore nella sua legge: il settimo anno lasciate liberi gli schiavi ebrei. Ma c'è scritto nella scrittura, se noi andiamo a leggere a fondo questi racconti, loro non hanno ubbidito a questi, hanno continuato a coltivare i campi e non hanno lasciato i loro fratelli ebrei liberi. Vedete cosa ha portato, tra virgolette, una leggerezza nei confronti della legge di Dio. Non hanno preso seriamente quello che sta scritto. Quali conseguenze nefaste. È come se una piccola crepa, secondo loro, ma non secondo Geremia, secondo i profeti e secondo i credenti, ha portato alla caduta di mura imponenti. Ed è così anche per noi, cari fratelli, nel Signore. Le cose dell'Eterno non vanno rimandate, a meno che siamo ammalati. La testimonianza è un dovere del cristiano, come pure l'amore è un dovere. Se non capiamo questo, vuol dire che pratichiamo una religione, ma non dobbiamo capirlo, dobbiamo viverlo nella nostra pelle. E come facciamo a viverlo? Perché il Signore ci ha toccato il cuore, come ha toccato il cuore di Daniele, come ha toccato il cuore di Geremia, come ha toccato il cuore di Davide, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e tutti gli esempi in ebrei. Non si abbandona la comune adunanza come è stato fatto in passato, perché c'è scritto di subire piuttosto qualche torto. È grave, è una cosa grave agli occhi dell'Eterno abbandonare l'adunanza. Perché uno abbandona l'adunanza? Perché c'è un problema spirituale dietro. Le orecchie non vogliono sentire le parole di vita, le riprensioni del pastore di turno, del profeta che gli dice: abbandonate i vostri peccati, fatevi dominare da questi stranieri, da questi babilonesi, avrete almeno salva la vita. Questa è la volontà dell'Eterno. Questo problema spirituale, se ce ne rendiamo conto di averlo, va risolto al più presto, perché dobbiamo rientrare nei ranghi come in un esercito serrato. L'esercito è unito quando tutti sono... sappiamo che l'esercito di Israele, c'è un detto che quello che va davanti sente la sua mano sulla spalla di quello che sta dietro. Perché? Perché Noi siamo, tra virgolette, c'è scritto anche, sappiamo che si dice che noi credenti sono soldati di Cristo. Ebbene, i soldati di Cristo devono avere la mano sulla spalla di chi va avanti. Se uno testimonia, deve avere dietro la Chiesa che gli mette una mano sulla spalla, o del fratello di turno che gli è toccato in quel momento, che il Signore ha fatto stare vicino a lui in quel momento. Perché, cari fratelli, non è la parola di Dio che si deve adattare alle nostre convinzioni o alla società, alla sociologia, alla cultura dominante del tempo, perché sono tutte cose che cambiano. La cultura, la società che c'era nell'Ottocento è diverso alla sensibilità, alla cultura del Novecento, come lo è quella degli anni 2000. I costumi cambiano, però questi non c'entrano niente con la santità della parola di Dio, con le regole e con le istruzioni, con gli insegnamenti della parola di Dio. Quindi siamo noi che ci dobbiamo adattare a Dio, non le regole di Dio e i suoi insegnamenti alle nostre comodità. E se certe volte le cose non le capiamo, ci sembrano dure, come può essere la riflessione del nostro caro fratello Ferruccio? È certo che è una cosa dura, che può far male. Però è necessaria per il bene di tutti, per il bene di chi viene toccato in quel momento. Se non lo capiamo questa riprensione, aspettiamo nei ranghi, non al di fuori. Non ribelliamoci. Daniele non si è mai ribellato. Ha subito le deportazioni. È stato prima servo. Giuseppe lo stesso. È stato in prigione ingiustamente. Ma noi pensiamo di essere migliori di Daniele, di Giuseppe, di Davide. La fede non è una via della sofferenza, la perseveranza c'è anche, ma la fede è una via della comunione con Dio e la comunione con Dio può portare a questo. A qualcuno lo porta, a qualcuno no, ma questo spetta al Signore deciderlo. E allo stesso modo, come diceva il fratello, bisogna riflettere sul fatto che quando veniamo ripresi perché? Perché evidentemente l'amore di Dio non è completo in noi. E com'è che si fa a essere completo? Bisogna aspettare che il Signore ci tocchi il cuore, pregare per questo. Pregare. Daniele, 3 volte al giorno, boom, si buttava in ginocchio, apriva le finestre, lo faceva vedere davanti a tutti. E pregava affinché il Signore vivesse nella sua vita e lo proteggesse. Non credo perché pregasse per avere il posto da notabile. Lui pregava per avere la comunione con il Signore, che il Signore non lo abbandonasse come pregava il re Davide. L'errore più grosso per un credente è quello di dormire sugli allori, come si dice, e di credere di essere dei privilegiati perché abbiamo la conoscenza della Scrittura. Noi non apparteniamo alla religione tale dei tali, non andiamo in chiesa, non adoriamo le statue. Ma questo conta, sì, conta. Però agli occhi di Dio conta la sincerità del cuore, se lo cerchiamo, no? Se desideriamo un rapporto di amore con Lui. E questo rapporto di amore si manifesta veramente nella vita di un credente. Ma dobbiamo volerlo, dobbiamo ricercarlo. Anche se riceviamo una bastonata da un pastore, questa bastonata è perché lui a sua volta l'ha ricevuta da altri che gli hanno trasmesso la fede. L'ha ricevuta direttamente dal Signore, magari. E queste bastonate, come diceva il Salmo 23, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Non dobbiamo scappare o ribellarci o cercare sempre di giustificarci. Perché c'è scritto anche che dalle tue parole sarai giustificato e con le tue parole sarai condannato, perché le parole indicano quello che noi abbiamo nel cuore. La conoscenza della Scrittura non ci salva. Venire in una chiesa la domenica non ci salva. Ci salva la comunione con Dio, il sangue di Gesù Cristo ci salva. Il rapporto intimo con Lui. Non c'entra niente la religione, noi non pratichiamo un'altra religione. Noi siamo credenti nel Dio rivelato. Rivelato, perché si dice rivelato? Perché ti viene rivelato nel cuore, da questo rapporto di intimità, di C'è scritto che siamo figli di Dio. Se siamo figli, vuoi non avere un rapporto privilegiato col Signore? Privilegiato vuol dire intimo, non che noi siamo migliori di altri. Ma non sappiamo che questa conoscenza aumenta le nostre responsabilità. Non dobbiamo nasconderci, adesso lo cito solo come esempio, dietro ai canti o un comportamento corretto. Il comportamento corretto non salva. I farisei avevano un comportamento corretto. Insomma, non possiamo farci beffe del Signore. C'è scritto infatti che Egli non tenta nessuno. La nostra fine è già nota al Signore. Non buttiamo via la franchezza di cui parla Paolo e la nostra sincerità nei confronti del Signore per un cibo succulento. Daniele non l'ha fatto questo. E questa è stata la sua forza e lo suo scudo che l'ha difeso tutta la sua vita. Vergogniamoci se così non è stato e se abbiamo peccato nei confronti prima di tutto del Signore. E torniamo al Padre Eterno, accettando le sue punizioni, accettandole, perché sappiamo che la giustizia di Dio si manifesta anche nella vita dei credenti, attraverso le punizioni, quando non otteniamo qualcosa, quando ci sembra che tutto il mondo ci vada contro. Forse il Signore ci vuol far riflettere che dobbiamo andare a Lui, e quando dice andare a Lui vuol dire che dobbiamo rientrare nei ranghi, dobbiamo sottometterci alla sua volontà, alla sua parola, e dobbiamo sperare nella sua misericordia. E questa è l'unica chiave di lettura, l'unica interpretazione, perché non è un'interpretazione. E quando abbiamo scoperto che ci siamo allontanati e abbiamo peccato nei confronti del Signore, chiediamo con sincerità e semplicità perdono a Lui e anche ai fratelli. Non dobbiamo essere degli sciattoni nella fede. Sappiamo che la nostra vita è un nulla. Come abbiamo detto prima, questo miliardario se ne era reso conto, era un miliardario ateo. Siamo un puntino nell'universo. Non siamo nulla. Non siamo il centro del mondo, anche se da giovani e da bambini pensiamo di esserlo. Perché ogni persona quando nasce, cresce, inizia a diventare grande, pensa di sapere le cose, 14 anni, 15 anni, 16 anni. E quindi provoca gli scontri con i genitori, provoca... Perché? Perché la realtà che tu vivi è quella che hai la tua scuola, i tuoi amici. Pensi che quello sia il mondo e sia l'universo. No, quello non è niente. Pensiamo di avere la verità in tasca. E quando eravamo giovani, forse io lo pensavo questo, anche da un po' più grandicello, non solo da giovane, diciamo, comunque. Però pensavamo questo. Però adesso da credente, io credo di essere un puntino nell'universo. Però so di avere, e questo lo spero, per tutti quanti noi, una nuova vita. Perché questo? Per non arrivare alla fine dei nostri giorni e non renderci conto che quello che stringevamo in una mano era solo un pezzo di carta, riempito con tutte le nostre idee e tutti i nostri progetti. Però non era scritto col sangue di Gesù Cristo. È come gli ebrei quando dovevano scappare dalla persecuzione nazista, molti sono scappati in Svizzera perché avevano un lascia passare. E questo lascia passare non deve essere falso, se no si realizza nella nostra vita la desolazione di Gerusalemme, della terra e degli ebrei che sono stati deportati. Amen.